Grazie per l'invito, ringrazio naturalmente a nome della Corte dei Conti, io sono qui in sostituzione del Presidente Giampaolino che avrebbe voluto partecipare ma evidentemente per impegni istituzionali oggi ci sono le sezioni riunite alla Corte, non è potuto intervenire e quindi grazie ancora. Io vorrei partire da una parola che è stata evocata nell'intervento precedente dalla professoressa Gessira Daniello. Accountability è una parola chiave per la Corte dei Conti, come potete immaginare, perché nel concetto di accountability non c'è solamente la responsabilità, che pure è un aspetto del quale, come sapete, la Corte dei Conti si interessa, ma molto prima c'è quello che io in qualche modo ho cercato di tradurre in italiano con una parola nuova, è la rendicontabilità. Cioè, questo è il concetto di accountability, cioè quello di essere pronti in ogni momento a rendere il conto della propria azione amministrativa. Questo è quello che noi dovremmo cercare di tenere come, diciamo, faro nella nostra azione di tutti i giorni e, guarda caso, accountability insieme con transparency è il principio cardine delle misure di prevenzione della corruzione stabilito dalla Convenzione Internazionale ONU del 2003 che il nostro Paese ha ratificato nel 2009 con la legge 116. Ma permettetemi di raccontare una piccola storiella vera, accaduta. A un certo punto mi chiama una rappresentante di un'associazione di tutela dell'ambiente e mi chiama come magistrato della Corte dei Conti e mi dice: ma io non riesco ad ottenere da quell'ente parco, non dico quale naturalmente, non riesco ad ottenere il conto consuntivo. Mi chiede: ma è possibile che non sia obbligo di una pubblica amministrazione pubblicare un conto consuntivo? E anzi, diceva anche lei, ma anche un bilancio preventivo, così come per le società per azioni. Naturalmente, purtroppo, dissi di no, non c'è l'obbligo. E questa è una storia che era, diciamo, precedente al 2009, poi dirò qualche cosa su questo perché forse oggi si può ricostruire un obbligo giuridico in base al decreto legislativo 150. Questa storia non è finita, questa associazione di tutela fa ricorso al TAR, naturalmente invocando l'accesso ai documenti, e il TAR, guarda caso, ne abbiamo parlato questa mattina, dà torto all'associazione perché naturalmente non aveva l'interesse specifico, concreto da tutelare. Bene, l'associazione insiste e fa ricorso al Consiglio di Stato e per anzi al Consiglio di Stato. A quel punto voi direte: è finita qui la storia. No, finita che il presidente di quest'ente parco è andato in galera per corruzione. Allora, questa è una storia tutta italiana, una storia che si basa sul fatto che c'è una riottosità a rendere pubblico il dato più elementare, quello contenuto nel bilancio di previsione e nel conto consuntivo. Ora qui, nel caso che vi ho raccontato, e che naturalmente è vero, non dico naturalmente il nome, ma si può ricostruire, nel caso che abbiamo raccontato c'era una vicenda oscura dietro, ma è, diciamo, sintomatico di un atteggiamento tipico delle amministrazioni italiane che sono particolarmente riottose a, diciamo, fornire le informazioni, ripeto, non di dettaglio come abbiamo visto nella buona, anzi dell'eccellente pratica della nostra istituzione consorella brasiliana, in cui addirittura si vedono i dettagli delle singole spese, ma addirittura i dati aggregati, quindi come bilancio previsionale e conto consuntivo. Questo, diciamo, è un po' il quadro di riferimento in cui ci muoviamo noi. Pensate che, diciamo, la Corte dei Conti, come probabilmente sapete, ha accesso alle informazioni delle pubbliche amministrazioni, ma ogni volta che poi dobbiamo avere un'informazione residente in una base di dati informatica, dobbiamo poi, diciamo, adottare delle procedure molto complesse con oltretutto richieste specifiche che rallentano ovviamente l'azione di controllo da parte della Corte dei Conti. Ma fatemi anche fare riferimento invece ad un dato che a me pare fondamentale in questo discorso dell'integrità che stiamo portando avanti oggi e meritoriamente direi da parte della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. Dico anche che io sono qui anche in veste di docente, quindi ne parliamo spesso anche nelle aule della Scuola Superiore e riscontro sempre un grandissimo interesse da parte dei partecipanti, perché è un tema, come dico scherzando, che tira, perché c'è bisogno di etica e c'è bisogno di integrità. Fatemi leggere solamente questo articolo 2,2 del codice di comportamento del 2000, il codice di comportamento generale, quello approvato dal Ministro della Funzione Pubblica. Poi sapete che ci sono tanti codici ovviamente per amministrazioni là dove sono stati approvati. Il comma 2 prevede un importante principio di indirizzo per ogni dipendente della pubblica amministrazione. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza. Io credo che questo sia fondamentale ricordarlo. Spesso noi magistrati siamo soliti dire il magistrato è indipendente, autonomo, è terzo, è super partes, come se il dipendente della pubblica amministrazione non avesse anch'esso un obbligo di indipendenza. Il dipendente mantiene una posizione di dipendenza al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni anche solo apparenti di conflitto di interessi. Oggi il tema è integrità, ma come è evidente nell'ambito del tema c'è ricompreso il conflitto di interessi, e questo è stato ben detto da Gustavo Piga. Ma attenzione, qui dice una cosa importantissima al fine di definire i confini dell'integrità, questo principio. Afferma che bisogna essere sì integri, ma anche apparire tali. Cioè non si deve neanche avere il più pallido dubbio che il dipendente della pubblica amministrazione stia operando in posizione di imparzialità e di indipendenza. È questo che bisogna trasmettere, e continuo ancora con questo comma 2, egli, il dipendente, non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi e all'immagine della pubblica amministrazione. Questo, questo comma, secondo me, è il fondamento di principi di azione in materia di integrità nelle pubbliche amministrazioni. E non a caso la Corte dei Conti dal 2003 in poi ha elaborato una giurisprudenza sul danno all'immagine. Perché? Perché si erano verificati proprio i casi cui faceva riferimento il professor Tria prima, casi concreti nei quali appalti erano stati affidati nei quali non c'era apparentemente un danno patrimoniale per l'erario, perché il prezzo che era stato pagato era un prezzo giusto. E il problema però è che c'era un danno enorme all'immagine dell'amministrazione nel momento in cui è stato poi scoperto l'affare sottostante e il fenomeno corruttivo. Ecco qui che si profila il ruolo che la Corte dei Conti può svolgere in termini di prevenzione della corruzione, sia con le sue funzioni giurisdizionali tipiche di accertamento della responsabilità, in particolare per quello che riguarda l'integrità con la giurisprudenza per il danno all'immagine, sia poi invece per tutte le funzioni di controllo che tradizionalmente la Corte svolge. Come sapete c'è, adesso passatemi una battuta, un revival del controllo preventivo di legittimità. Sapete che tutti gli incarichi di consulenza sono di qualsiasi amministrazione italiana ora passano per il controllo preventivo di legittimità. Ora capite perfettamente che questo non risolverà il problema della corruzione in Italia. Io sono stato anche molto critico su questo aspetto, perché effettivamente poi si crea un rallentamento generale nell'azione delle istituzioni che poi debbono dare questi incarichi agli estranei all'amministrazione. Rimane il fatto però che la Corte dei Conti viene vista come l'istituzione che può garantire una correttezza dell'azione amministrativa, un controllo sulla correttezza dell'azione amministrativa ex ante. Però l'attività certamente più fruttuosa della Corte è quella ex post, è quella cioè dei controlli sulla gestione, è quella di controllo sull'attività delle amministrazioni, sui risultati dell'amministrazione. E su questo naturalmente rinvio anch'io al nostro sito internet www.corteconti.it, che è un sito ricco di materiali, di relazioni, nelle quali si può poi verificare quali sono le nostre attività di auditing generale sulle pubbliche amministrazioni italiane. Fatemi dire un'ultima cosa che a me pare particolarmente interessante e innovativa nelle ultime relazioni al Parlamento della Corte dei Conti. È stato avviato un sistema che abbiamo, guarda caso, lucrato proprio dall'esperienza brasiliana. Abbiamo avviato sistemi di controllo randomizzato, cioè in pratica un sistema che si basa sul campionamento dei titoli di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato per ora, un sistema nel quale è possibile poi risalire dalla, come dico con una metafora, dalla foce alla sorgente, un po' come gli storioni, dall'ultimo atto finale fino agli atti presupposti all'emissione del titolo di spesa, per verificare in concreto se effettivamente l'azione amministrativa sia stata conforme a legge o che non ci siano per l'appunto fenomeni oscuri sottostanti. Concludo dicendo: la Corte dei Conti fa molto, fa poco, potrebbe fare di più. È sempre un vecchio discorso, sono ormai 25 anni che sto dentro questa istituzione, potrebbe fare molto di più, non c'è dubbio. Però bisogna pensare che fare più controlli significa avere anche risorse, bisognerebbe fare per esempio, come dico spesso, accertamenti surplus, bisognerebbe fare accertamenti surplus casuali e randomizzati, anche questi a sorpresa, bisognerebbe fare anche controlli sugli organi di controllo. Perché è il controllo sul controllo che è una cosa fondamentale, in particolare sui collegi di revisione e sui collegi sindacali delle regioni, degli enti locali e delle società per azioni in mano pubblica. Grazie per la vostra attenzione.